punto sul territorio.
Nel Brindisino il secondo partito è Fratelli d'Italia, che alla Camera ottiene il 22,90%, negativo invece il risultato del Partito Democratico, poco al di sopra del 13,79% ottenuto da Forza Italia. Delude la Lega, che con il 6,93% va al di sotto del già deludente risultato a livello nazionale. E Dattis, coordinatore regionale di Forza Italia, si è imposto nel collegio uninominale di Brindisi e Mauro Dattis è l'unico eletto della provincia di Brindisi, mentre tra le file del Movimento 5 Stelle nel collegio Brindisi-Lecce scatta solo il capolista Leonardo Donno, fuori la deputata uscente Palmisano. Allora inizio subito con Fratelli d'Italia Michele Iaia. Un risultato che premia ciò che voi avete fatto, avete seminato in questo periodo, anche quando tra l'altro all'opposizione, no, nel Parlamento, e poi quello che è stato il percorso politico, diciamo, del partito.
Sì, assolutamente sì. Intanto ringrazio te direttore dell'invito, saluto chiaramente Adriana Balestra e i radio e telespettatori che ci stanno seguendo e
ci vedranno, diciamo, antenne su due extra.
Allora, sì, sicuramente quello che è il percorso di Fratelli d'Italia è un percorso assolutamente lineare, quindi sicuramente l'elettorato ha premiato un tasso di chiarezza, un tasso di coerenza che si è sviluppato nel corso di ormai quasi 10 anni, perché non dobbiamo dimenticare che Fratelli d'Italia si è affacciata sul panorama politico nel 2013, in occasione delle elezioni politiche del 2013, facendo un'operazione in poco più di un mese e mezzo, e riuscì a portare a casa una piccola pattuglia di parlamentari, e da allora è andata via via crescendo come organizzazione politica, conseguendo sempre piccoli risultati in avanti con piccoli incrementi percentuali, sino ad arrivare alle regionali del 2020, ancora prima alle europee del 2019, dove ci sono stati ulteriori successi a livello di crescita elettorale, e arrivare quindi alle elezioni politiche del 2022, in cui sicuramente è stato premiato il messaggio portato avanti in Parlamento con estrema coerenza rispetto alle rimanendo all'opposizione rispetto ai diversi governi che si sono avuti dal 2018 a ieri, sempre all'opposizione, anche mostrando una grande capacità di proposta e di grande operatività dei parlamentari eletti con Fratelli d'Italia rispetto alle grosse e complicate problematiche che si sono sviluppate e purtroppo si sono avvicendate dalla pandemia alla guerra, ai problemi sociali, ai problemi economici, fornendo i più importanti risultati. Altro aspetto che voglio sottolineare è anche il grosso impegno politico che è stato fatto a livello europeo, soprattutto con Raffaele Fitto. Fratelli d'Italia oggi è un'organizzazione trainante all'interno dei conservatori europei, quindi è una destra moderna, una destra che senza fronzoli va a interpretare quelli che sono i valori del conservatorismo e del riformismo rispetto a quei vecchi apparati che invece sono sempre e da sempre sostenuti dalla sinistra europea e anche dalla sinistra italiana. Quindi tutto questo chiaramente diventa un grande fattore comune che ha determinato una grande vittoria che a Francavilla, mi permetto di sottolinearlo, è stato Francavilla ha premiato il partito anche in maniera maggiore rispetto alla media regionale, rispetto alla media provinciale, riportando 4 punti percentuali, che non sono pochi, in più rispetto ai valori conseguiti in Regione Puglia, nel territorio regionale e nel territorio provinciale. Quindi siamo estremamente soddisfatti anche del lavoro territoriale che stiamo facendo.
Parzialmente invece soddisfatti sicuramente la Lega, il centrodestra complessivamente ha vinto le elezioni, la Lega nel sud comunque non ha tirato più di tanto.
No, delle riflessioni vanno fatte sicuramente all'interno del partito, e da qui ovviamente bisogna ripartire per ricostruire sostanzialmente un patrimonio che diciamo al momento vive un periodo di crisi. Io in ogni caso sono abituata, direttore, a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, perché paradossalmente rispetto alle elezioni politiche del 2018 abbiamo un parlamentare in più con enorme soddisfazione faccio anche gli auguri al neo onorevole Toti Di Mattina, che è stato eletto proprio nel plurinominale Lecce Brindisi. Diciamo, oltre ad essere un fraterno amico, è un imprenditore, un uomo che è abituato a stare a contatto con la gente, con il territorio, e che conosce quindi soprattutto i problemi dell'imprenditoria. Per ciò che riguarda invece il risultato di Francavilla, le dico che sono molto molto soddisfatta, e più o meno diciamo l'obiettivo che il partito francavillese si era prefisso. Se consideriamo, io ho già avuto diciamo modo di esprimere sui social anche la mia analisi del voto, se consideriamo che la Lega ovviamente non ha potuto beneficiare del voto di opinione, e se consideriamo che ero candidata in un altro collegio, per cui chiaramente è stata una campagna elettorale anomala quella a Francavilla, è stata condotta più che altro come se fossero delle amministrative, chiamando gli amici per telefono, però non potendo fare comizi, non ho neanche appeso dei manifesti. Anzi, in realtà le do questa notizia. So che c'è stata un'amministratrice del comune di Francavilla che si è anche diciamo adoperata per far rimuovere i manifesti che erano rimasti appesi sulle plance delle regionali, casomai questo potesse portare qualche voto in più alla Lega. Questo soltanto per sottolineare lo spessore di alcuni amministratori.
Allora, c'è un altro dato, Michele Iaia, che riguarda l'astensionismo, che è stato purtroppo molto forte. Questo parlo in tutta Italia, adesso non mi riferisco alla provincia di Brindisi o alla città di Francavilla Fontana. E in Italia il 64% degli aventi diritto si è recato alle urne. E rispetto alle elezioni politiche del 2018 il calo è stato in percentuale di 10 punti, quindi circa 18 milioni insomma, di italiani non sono andati al voto.
Sì, sì, aggiungo pure che purtroppo questo ormai è un trend negativo, perché abbiamo registrato risultati di questo tipo sicuramente deludenti per chi ama la politica, e anche nelle precedenti scadenze elettorali. E qui il punto è questo, cioè c'è una
anche perché lì dove, questo per quanto riguarda le elezioni politiche, ma anche lì dove si è votato la volta scorsa alle amministrative, c'è stato un forte astensionismo anche. Cioè, gente che non si è recata alle urne, dove è più facile perché mi dice l'amico, il parente.
C'è un forte astensionismo, e quindi questo deve rappresentare una riflessione importante all'interno dei partiti, non solo per chi è risultato soccombente, ma anche per quei partiti che sono risultati invece vincitori, perché è un problema tranciante, è un problema che deve essere affrontato dalla politica, e quindi oggi nelle varie ottiche con cui ci si accosta alla competizione elettorale, totalmente differenti, comunali, europee, politiche, regionali, è necessario che ci sia un forte radicamento dei partiti, dei movimenti, delle liste, quello che è, all'interno dei territori, all'interno del tessuto sociale, altrimenti si ottengono sempre questi risultati, e quindi questo ne va anche della legittimazione stessa delle istituzioni che vengono appunto democraticamente elette. Non basta dire che non andare a votare non rappresenta una volontà, non andare a votare, perché comunque sarà eletto un consiglio comunale, sarà eletto un Parlamento, sarà eletto un Parlamento europeo. È importante però che venga un po' ribaltata la cosa, cioè i partiti devono andare incontro alla cittadinanza, e quindi comprendere il motivo per il quale oggi c'è un certo disinteresse rispetto a quelle che possono essere le varie proposte che vengono modulate dagli schieramenti politici. Questo è, diciamo così, urgente da fare, ed è una chiave di lettura che va fatta anche in occasione delle politiche nazionali. Oggi, domenica, abbiamo votato per la prima volta un Parlamento dimezzato, quindi c'è un numero dimezzato di parlamentari eletti. Questo chiaramente determina una diffusione degli eletti meno
ecco, li vedremo in corso d'opera nel momento in cui
meno intensa rispetto a quello che accadeva in passato con i vari collegi dal 94
allora, vicini di più al microfono.
Sì, dal 94 in poi abbiamo avuto collegi molto ristretti, quindi c'era il parlamentare eletto a Francavilla, il parlamentare eletto a Brindisi.
Ecco, c'era il parlamentare di riferimento.
C'era il parlamentare di riferimento. Oggi devono essere i partiti a colmare questo deficit. Quindi nel momento in cui Fratelli d'Italia elegge il parlamentare a Taranto, il parlamentare a Taranto chiaramente ha delle responsabilità territoriali più ampie rispetto al bacino di sua elezione. Questo è nelle cose, e quindi è compito dei partiti, e per la verità è una direttiva che è stata data già nel 2018 da Fratelli d'Italia, quello di creare una connessione importante con i territori, a maggior ragione oggi che andremo a governare con la Lega e Forza Italia e i moderati, e quindi andremo a fare sicuramente un lavoro di questo tipo, cioè una connessione importante con il governo nazionale, sempre per chiaramente andare a perseguire quelli che sono gli interessi generali dei nostri territori, con una copertura in questo caso politica che deve essere assolutamente indissolubile e assolutamente collegata a quelle che sono le istanze che porteremo avanti noi.
Allora, Adriana, come si fa a recuperare la fiducia di coloro i quali per loro scelta, per motivazioni diverse, molteplici, non vanno a votare? Ma prima di darti la parola, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari.
Radio Antenna Sud.
Nuovamente in diretta, parliamo di elezioni politiche con riflesso, ovviamente, riflessi per quanto riguarda le amministrative a Francavilla Fontana. Adriana Balestra, dicevamo con Michele Iaia, il forte astensionismo, come si fa a recuperare la fiducia?
Beh, intanto facendo le cose che si sono dette in campagna
elettorale.
Mia
colpa, tutti i partiti.
Tutti i partiti sicuramente, ma soprattutto facendo le cose che si sono dette in campagna elettorale, perché la gente è stanca di promesse fatte e non mantenute. La Lega in particolare nel corso di questa campagna elettorale si è concentrata su pochi punti, ma che a mio avviso sono dirimenti e sono fondamentali per far ripartire un paese che versa in condizioni veramente critiche. Penso ad esempio alla rottamazione delle cartelle esattoriali, che a breve vedrà molte famiglie sul lastrico. Penso ad esempio all'intervento immediato sulle bollette, che di qui a breve probabilmente vedranno 400 imprese chiudere nel territorio, e questo ovviamente è una situazione alla quale i partiti devono far fronte immediatamente, spero con uno scostamento di bilancio immediato, pare servano circa 30 miliardi, ma è l'unico modo per risolvere un problema che richiede veramente molta attenzione. Poi, se posso permettermi, mi riaggancio a quello che diceva prima l'amico Michele. Probabilmente questo gap, questa distanza che esiste oggi tra i governi locali, diciamo, e il territorio e il governo nazionale, potrebbe colmarsi anche istituendo nuovamente le province che sono state soppresse. Voglio ricordare che questa è una grande battaglia che sta portando avanti la Lega, così come voglio
quegli enti intermedi, no?
Sono dei necessari collegamenti tra il comune e la regione, e poi con il governo nazionale. La riforma del Rio ha massacrato le province, pur in realtà lasciando delle competenze importanti alle province, ha però sottratto tutte le risorse, motivo per il quale non si riesce a far fronte veramente ai problemi più comuni e di
ordinaria amministrazione. Dalla viabilità all'edilizia scolastica.
Esatto. Per cui ci tengo a sottolineare che questa è una battaglia importante che la Lega porta avanti, e rispetto alla quale spero che vi sarà coesione, immagino che vi sarà coesione da parte di tutto il centrodestra, che peraltro, mi permetto di sottolineare, è l'unica coalizione che ha portato in campagna elettorale un programma condiviso, a differenza degli altri.
Vabbè, avete vinto le elezioni. Allora, Iaia, parliamo un po' di quello che è possibile nella formazione del nuovo governo. È scattato già il toto ministri anche per quanto riguarda la nostra regione. E, 8 poltrone, almeno questa è l'indicazione, insomma, quello che sta emergendo in queste ore, 8 poltrone al primo partito, 4 ciascuno ai due alleati. Berlusconi dice per Forza Italia tratto io. E nella Puglia di centrodestra, anche nel toto governo, si fanno i nomi di Raffaele Fitto, di Marcello Giammato. Ecco, la Puglia può essere rappresentata anche all'interno dei vari ministeri.
Sì, allora, se dobbiamo parlare di rappresentanze appunto ministeriali e quindi di governo, secondo me ci sono ottime possibilità perché questo avvenga, ma come dicevo prima, noi abbiamo...
Perché a volte ci voglio dire, al di là degli schieramenti, no? Il caso della Regione Puglia, all'interno del Partito Democratico, parlo della Regione Puglia, la provincia di Brindisi, ci si lamenta del fatto che Emiliano non ha indicato nessun assessore per questa provincia.
Voglio dire,
al di là del colore Emiliano politico, voglio dire, che magari Iaia può interloquire con l'assessore regionale che magari del territorio.
Sì, sì, non è nuovo Emiliano per la verità a questo disinteresse verso la provincia di Brindisi, atteso che questo è avvenuto anche nella sua prima esperienza, diciamo, di governo regionale. Cioè noi, a noi come provincia di Brindisi manca un assessore regionale da diversi anni, sì, da diverse consigliature, quindi è chiaro che diventa un problema soprattutto quando parliamo di un governo regionale, non di un governo nazionale, quindi
figuriamoci.
Ha ragione, sì, sì. Diciamo, Raffaele Fitto ha sicuramente tutte le caratteristiche per poter interpretare al meglio un ruolo sia all'interno del governo, ma anche come sta facendo ora
a livello europeo,
ha delle notevoli capacità di raccordare.
Anche più di qualcuno lo vorrebbe ancora in Europa.
A lui non sta dispiacendo peraltro queste funzioni che sta svolgendo di raccordo all'interno dei conservatori riformisti, a maggior ragione oggi che stiamo, diciamo, crescendo anche e stiamo contribuendo a valorizzare questa coalizione in Europa. E ricordo anche che Fitto si è trovato da ministro a confrontarsi in maniera franca, ma nello stesso tempo costruttiva, con Vendola, quando Vendola lo sconfisse alle regionali. Quindi non ci sono assolutamente problemi e ha una caratura tale da riuscire sicuramente a fare bene sia in Europa e sia come esponente del governo. Stessa cosa per Marcello Gemmato, che è alla sua seconda esperienza in Parlamento, lui responsabile sanità di Fratelli d'Italia, e in questi due anni di pandemia ha girato in lungo e in largo, non solo in Puglia ma in tutta Italia, proprio con questa sua funzione di politica di partito, e quindi ha avuto modo di affrontare in un momento veramente estremo quelli che erano le problematiche legate appunto sia alla sanità, alla salute quindi del cittadino, e le problematiche della sanità collegate a questa esplosione pandemica che ci ha sorpresi in un certo qual modo, e quindi chiaramente ha fatto un lavoro egregio in tutto il territorio nazionale. Quindi sicuramente sono due persone valide che possono fare molto bene all'interno del futuro governo.
Allora, adesso ascoltiamo la riflessione del capogruppo di Forza Italia, Antonio Andresano. È assente, doveva stare qui pure con noi oggi, perché è delegato per la Camera Penale di Brindisi al Congresso Nazionale Unione Camere Penali. Ascoltiamo quanto ha da dirci a proposito delle elezioni politiche e i riflessi sulle amministrative.
Buonasera direttore, buonasera a tutti i radioascoltatori, saluto gli amici Adriana e Michele, con i quali in questi giorni abbiamo avuto modo di festeggiare e di gioire per il grande risultato conseguito dal centrodestra, unito non solo a livello nazionale, ma anche, mi sia consentito sottolinearlo, a livello locale. A Francavilla, infatti, dopo alcuni anni di difficoltà siamo tornati prepotentemente ad essere maggioranza del paese, e questo grazie anche allo sforzo dei rappresentanti locali dei singoli partiti che si sono impegnati pancia a terra in una campagna difficile ma allo stesso tempo entusiasmante e che ha visto trionfare i colori del centrodestra. Volendo analizzare il voto a Francavilla Fontana, dobbiamo registrare un risultato disastroso del PD, nonostante il consigliere regionale Bruno. Allo stesso tempo dobbiamo registrare la totale insussistenza del terzo polo a Francavilla Fontana, la inconsistenza e la ininfluenza dell'attuale amministrazione. E da ultimo, ma non per ultimo, non abbiamo mai sottovalutato il voto 5 Stelle. Fin dall'inizio, fin dal lontano 2013, non lo abbiamo mai sottovalutato, ma deve sottolinearsi come sia completamente diversa la situazione per i 5 Stelle in particolare tra le tornate elettorali a livello nazionale e quelle a livello locale. E non possiamo neppure trascurare che spesso nel voto ai 5 Stelle si nascondono i voti di tanti delusi e di tanti insoddisfatti sia del centrodestra sia del centrosinistra. Per questo dobbiamo essere consapevoli che per le elezioni amministrative del 2023 il centrodestra unito, coeso, può tornare nuovamente alla guida della città di Francavilla.
Queste appunto le riflessioni del capogruppo di Forza Italia Antonio Andrisano, e a tal proposito l'ex senatore Curto dice: le prossime elezioni amministrative si caratterizzano sin da ora come partita aperta a qualsiasi risultato. Il centrodestra, dice Curto, saprà vincerla se tutti i soggetti che compongono il relativo schieramento sapranno fare professione di umiltà, ad incominciare dall'analisi ma anche dalla comparazione dei risultati elettorali. E mentre da una parte, e quindi parliamo adesso dei riflessi a livello locale in vista delle prossime amministrative, mentre da una parte c'è già uno schieramento che sosterrà il sindaco uscente Antonello Denuzzo, proprio in queste ore il Movimento Francavilla Popolare al Centro ha invitato Maurizio Bruno ad accettare una sua ricandidatura a sindaco. Rappresentiamo, ha dichiarato Pietro Di Costa, consigliere comunale subentrato nell'aprile scorso a Galiano, nelle vesti anche di segretario di Francavilla Popolare, dice: rappresentiamo gli elettori moderati di centro e pertanto, come già ribadito altre volte, ci rivolgiamo all'intero scacchiere politico, rifuggendo dagli estremismi sia di sinistra che di destra. È proprio in quest'ottica che oggi vogliamo porre le basi per un'alleanza trasversale che possa portare alla guida di Palazzo Imperiale il nostro amico e il politico amato da tutti, così scrive Di Costa, Maurizio Bruno, al quale pubblicamente rivolgiamo l'appello di accettare la candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 2023. Questo è appunto ciò che sta avvenendo in queste ore. Per quanto riguarda invece il centrodestra, il tavolo del microfono ad Adriana Balestra era stato provvisoriamente sospeso, congelato, tra virgolette, perché eravate impegnati, diciamo, quelle che sono state le elezioni politiche. Archiviato il risultato, archiviato il successo avuto dal centrodestra a livello nazionale, ora invece è tempo di pensare alle cose più strettamente locali. E sicuramente inizieranno di nuovo i tavoli di confronto. Prego.
Sì, non dobbiamo far altro che proseguire in realtà un percorso che avevamo già intrapreso, peraltro in tempi non sospetti, quando neanche si conoscevano le alleanze a livello nazionale. C'è stata subito questa volontà fin dall'inizio, in particolar modo tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, di trovare la quadra, di condividere un progetto comune che possa proiettarsi nel futuro alla guida di questa città. Cominceremo quindi all'esito dei risultati delle elezioni politiche ad incontrarci nuovamente per discutere ovviamente sull'individuazione del candidato sindaco migliore per la coalizione e soprattutto condiviso. Non soltanto dagli attori, diciamo, dei partiti, ma anche dall'opinione pubblica, perché questo è importante. Mi permetto di sottolineare come vi sia probabilmente la necessità in questo momento storico particolare di individuare una persona che abbia le competenze per poter guidare, stare al governo del paese. Mi sono già espressa una volta in merito a questa circostanza. Vorrei che in questa occasione la politica non fallisse, perché ritengo che quando i partiti non si riescono a mettere d'accordo nell'individuazione del candidato sindaco e vadano a pescare all'interno della società civile, questo credo che sia una sorta di fallimento per la politica. Non mancano né all'interno di Forza Italia, né della Lega, né di Fratelli d'Italia, uomini e donne capaci di poter rappresentare al meglio, di poter incarnare al meglio la figura del candidato sindaco. Quindi io auspico che tra questi amici sarà al più presto indicato, quantomeno entro l'anno, limite massimo, il candidato sindaco migliore per poter appunto apprestarci poi alla creazione delle liste e tutto quello che è necessario per condurre una campagna elettorale vincente.
Ecco, Iaia, prima di entrare nello specifico della figura, sono tutti bravi. Però Adriana ha detto la competenza, avere le competenze anche per poter fare il primo cittadino. Prima dell'individuazione del candidato sindaco, ripercorriamo un po' quello che è stato il percorso finora fatto e facciamo capire ai radioascoltatori e ai telespettatori al momento al tavolo chi siede al tavolo, cioè chi sono i tre, credo che siano i tre partiti, no? Che fin dall'inizio si sono riuniti e che probabilmente allargheranno ad altre forze civiche, immagino.
Esattamente così. Abbiamo, per la verità, in qualche incontro abbiamo già, diciamo così, tracciato delle linee che vanno un po' oltre l'architettura nazionale, Forza
Diciamo,
Italia,
ecco,
Lega.
ripetiamo, la base è si parte da quella
Si parte
base.
dai partiti nazionali, dai maggiori partiti nazionali che sono presenti sul territorio, cioè Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, e con l'intento e la volontà che stiamo già realizzando e che abbiamo realizzato ancora prima delle
E questo
elezioni.
immagino anche, diciamo che adesso c'è stata una, immagino io, per far capire chi ci segue da casa, una fase interlocutoria. Cioè dopo le rotture, dopo qualche divisione, in ogni diciamo, coalizione, no? Dopo due sconfitte a livello amministrativo, chiaramente ci sono degli strascichi. Al di là di quello, avete iniziato a discutere tra di voi, quindi vi siete ripresentati.
Sì,
E
non solo
soprattutto voglio
quello, non
dire,
so.
anche immagino che successivamente, in accordo anche con le segreterie provinciali, cioè con i punti vostri di riferimento, è chiaro che riguarda Francavilla, riguarda, voglio dire, prettamente la città di Francavilla Fontana, però immagino che anche chi ha il coordinamento provinciale o regionale possa dare anche qualche suggerimento, delle indicazioni.
Allora, quello che dicevi, direttore, è corretto, non solo, perché noi, credo di averlo detto già un'altra volta in trasmissione, abbiamo dovuto comunque riattivare i canali della politica,
Ecco, riattivare i canali della politica.
perché effettivamente, come dicevo prima, la pandemia ha un po' devastato tutto, quindi le attività istituzionali, anche a livello di consiglio comunale, sono state, diciamo così, un po', mitigate anche nel confronto politico da un problema che era oggettivo, quindi che c'era lì davanti a tutti. Poi chiaramente stiamo uscendo, sicuramente non stiamo vivendo più le stesse situazioni di qualche mese fa e quindi abbiamo riattivato i canali della politica. Come dicevi, chiaramente la sconfitta del 2018 non è stata indolore, quindi abbiamo dovuto ricucire determinate interlocuzioni, non a livello personale, ma
Sì, ma
proprio a
è
livello
chiaro.
politico, e quindi siamo partiti con questo dialogo per capire che cosa si può fare, partendo
E
proprio
quella
da
fase
un
l'avete già, diciamo,
presupposto. Sì,
superata.
partendo proprio da una condizione, cioè quella di un riferimento valoriale. Ora, io ancora non, ma veramente dopo anni ancora non riesco a capire chi siano i moderati a cui fanno riferimento spesso, cioè Fratelli d'Italia e Lega, lasciamo stare Forza Italia, un italiano su tre ha votato Fratelli d'Italia e Lega. Quindi significa, secondo detto da qualcuno, che rifuggendo dagli estremismi, cioè un italiano su tre si trova praticamente fuori da
Cosa sono ancora
una
gli steccati
interlocuzione.
ideologici? Vabbè.
Ma siccome non è così, perché oggi noi siamo autenticamente di destra, ma essere autenticamente di destra o di centrodestra non significa essere violenti, facinorosi, estremisti, significa avere le idee chiare. Significa dare un contributo di chiarezza
Ma già
alla
il
discussione
nostro tecnico che
politica.
ci guarda dall'altra parte vede un Michele Iaia
Cioè, voglio dire,
rivoluzionario, non credo.
no, come dire, esattamente, anzi,
Anzi.
sono uno di quelli che vuole costruire. Uno dei miei maestri è Pinuccio Daddarella, non a caso. Quindi non riesco a capire se per qualcuno il moderatismo sia sinonimo di trasversalismo. Allora, è chiaro, noi non siamo moderati. Noi siamo chiari, vogliamo dare un contributo di chiarezza, lo stiamo facendo partendo appunto dai riferimenti nazionali e poi allargando a quelle che sono le realtà civiche che esistono, che però si rivedono quantomeno in una piattaforma di valori che sia il più possibile omogenea rispetto a quella che portiamo avanti noi. In un contesto come questo, cioè in una partita che si gioca a Francavilla, ma si gioca pure a Brindisi
Sì.
capoluogo, Più in là, sempre nel 2023, si voterà pure a Ostuni, altri comuni tipo Torre Santa Susanna e altri. Quindi diciamo, è chiaro che se noi rappresentiamo dei partiti strutturati, nazionali e territoriali, come Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, è chiaro che ci deve essere un interesse che non significa un elemento di
È
interferenza, ma un
chiaro.
interesse rispetto all'idea di portare il successo nei territori per costruire poi altri risultati politici, non solo elettorali, in termini regionali, alle europee, in tutte quelle competizioni in cui è necessario avere un'organizzazione territoriale, una presenza politica e istituzionale capace di dare delle risposte. Ecco la connessione che noi cerchiamo con il futuro governo e che riusciremo a portare avanti sulle problematiche più importanti di Francavilla.
Ecco, assodato, diciamo, questo il percorso che avete fatto, il fatto anche di fare riferimento senza alcuna interferenza specifica con chi rappresenta a livello regionale e poi a livello anche nazionale. La domanda che ti farò successivamente, dopo la pausa pubblicitaria, è quella del candidato sindaco. Prego. Allora Michele, è da questi microfoni non è che la gente dei suoi radioascoltatori o dei telespettatori che ci seguiranno in differita vogliono oggi sapere il nome del candidato sindaco. Oddio, l'anteprima ci farebbe bene, ma così sicuramente non è. Ecco, state pensando, oltre, voglio dire, ad aver ricucito, oltre ad aver iniziato questo percorso, sicuramente nei prossimi giorni ci saranno di nuovo dei tavoli di trattative. Ecco, il candidato sindaco Adriano Brescia dice la competenza.
La competenza è fondamentale, la competenza è fondamentale. Ciò che secondo me è altrettanto fondamentale è quello di riuscire a trasferire sul territorio un messaggio innovativo e propulsivo per quanto
Vi
riguarda
faccio un esempio, no?
la nostra
Competenza, qualcuno dice,
coalizione.
deve essere pure una persona conosciuta. Non è a volte così, perché noi abbiamo visto la volta scorsa Denunzio, Antonello Denunzio, che non è che lo
Assolutamente sì.
conoscevano in tanti, anzi.
Assolutamente sì, assolutamente sì, è
E fu
così.
presentato all'inizio di gennaio, prima dell'Epifania o subito dopo l'Epifania, per
Sì,
dire.
non, ma è chiaro che la competenza non la si trova necessariamente all'interno della politica, ora al di là dell'intervento che ha fatto
È
prima
chiaro, voi
Adriano.
avete anche uomini che potete benissimo anche portare avanti, ognuno, Fratelli d'Italia, la Lega, anche stessa Forza Italia.
Noi abbiamo ormai come dire, delle aree in cui riusciamo a essere capiti e compresi, tanto da trovare delle soluzioni che sono all'insegna della competenza, all'insegna della propulsione per un territorio, che possono andare anche oltre la presenza, diciamo, politica. Io non sto dicendo che deve essere
Sì,
interno il
ma è
candidato o
chiaro, o
deve essere esterno
esterno.
il candidato.
È
Io
chiaro,
dico che quello che è importante è riuscire a mettere insieme un'area di
è chiaro.
pensiero,
Innanzitutto che sia
un'area
di gradimento e comunque sia di coesione anche all'interno della vostra, che magari qualcuno dice no, io.
che sia di, ovviamente che sia di coesione, perché è importante mettere insieme e creare un fattore comune per poter poi far scaturire una candidatura che sia
Cioè che
forte
tutti, dal
e
primo
che.
all'ultimo candidato al Consiglio Comunale, dall'ultimo militante, si impegni nella campagna elettorale. Non dico ad attaccare i manifesti, ma stiamo lì. Per
Sì, ma
dire.
no, ma è chiaro che questo tipo di scelta che,
Cioè io
come
vedo
diceva
comitati
Adriano,
morti,
deve
la bandiera, qualche dépliant, ma non funziona in questa maniera, oggi come oggi.
essere. No,
Bisogna.
va ritrovato quell'entusiasmo nel portare avanti una campagna
Uno ci
elettorale
deve credere
che
già.
Determina già oggi una situazione di allargamento rispetto appunto a quei valori che dicevamo noi, che non sono valori di nicchia, sono valori che sono fortemente sentiti all'interno della nazione. Quindi da qui si parte con una candidatura che sia il più possibile rappresentativa
E che condivida anche i vostri programmi, le vostre idee,
di
è che è
questa
normale.
volontà. E beh, sì, perché se nel momento in cui lo investiamo noi di una
È
candidatura, è
chiaro.
chiaro che non può essere il candidato sindaco o la candidata sindaca, non può essere, diciamo così, sganciata questa candidatura da quello che è
Questo è pacifico, è una domanda
la forza
superflua,
che sta alla
ma è
base,
chiaro.
soprattutto perché a maggior ragione nel caso nostro in cui stiamo cercando di dare un contributo di chiarezza nel confronto e nelle proposte politiche. Quindi fossimo altro, cioè fossimo appunto una volontà di creare un'alleanza, non dico
Trasversale.
trasversale, è chiaro che il candidato sindaco potrebbe essere, diciamo, più sganciato rispetto alle altre forze che lo supportano, perché è evidente che diventa un cartello elettorale. Noi intendiamo dare un carattere politico che possa, diciamo, entrare in sintonia con quelle cose che devono essere fatte nell'arco di una consigliatura e oltre, nei rapporti con la provincia, che sarà, quella che è oggi, con la regione, con il Parlamento nazionale e soprattutto con l'Europa. Oggi i comuni, come ente territoriale, rappresenta, diciamo, il punto di accesso del cittadino verso il mondo, non solo verso l'Italia o verso l'Europa. Quindi è chiaro che dobbiamo dare una impostazione di questo tipo al nostro comune, perché è una città, no, che ha delle caratteristiche altamente strategiche.
Allora, adesso devo fare una domanda scomoda, ma la faccio ad Adriana Balestra, la
Ah,
domanda,
sono
diciamo,
contento allora.
non proprio scomoda. Allora, come si fa? Perché io immagino, no? Uno vede il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, una maggioranza, come dice, mista, variegata, sono tanti nomi. Tu hai fatto pure parte all'inizio anche di questa maggioranza. In questa maggioranza allargata, dove ci sono forze di sinistra, forze di centro, forze moderate, un po' di tutto.
Di
E ma c'è, che qua volevo arrivare? Maurizio, il nostro Maurizio, il nostro tecnico, molto attento anche alle cose locali. Dice Gianni, mi spieghi, dice Maurizio, come mai in Consiglio Comunale siedono tre rappresentanti di Fitto, Fitto, Consiglio Comunale, a sostegno di Denuzzo? Come fate, come farete a recuperare, qualora fosse possibile, questa anomalia, tra virgolette? Perché magari non ci posso stare bene e Fitto dice, ok, possono stare lì con Denuzzo.
Dunque, direttore, lei prima ha
Fuori
parlato,
microfoni.
lei prima, no, no,
Al
a
microfono,
microfoni accesi, lei prima ha fatto una riflessione, ha detto una coalizione già c'è con le sue liste, che è quella di Denuzzo. In realtà non è proprio così, nel senso
Io
che
l'ho detto apposta.
la lista, che è quella appunto di Idea, dove siedono, cioè si è praticamente svuotata dall'inizio della consigliatura fino ad oggi, per cui è comunque una lista tutta da ricostruire. Per quanto riguarda i rapporti tra i tre, diciamo, del gruppo misto e che riguardano più che altro poi Fratelli d'Italia, no? Perché Fitto è stato eletto parlamentare nelle fila di Fratelli d'Italia, per cui io non mi permetto assolutamente di entrare, diciamo, in una casa
Come
che.
cittadino.
Beh, come cittadino io
È
le
chiaro
dico
che
quello che auspico.
abbiamo prima fatto un ragionamento, cioè prima avete giustamente, non è che avete, cioè beh, io adesso chiamo anche quelli, gli amici di Fitto, io, avete prima discusso tra di voi, tra le tre forze politiche che rappresentano il territorio a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. Avete fatto un percorso, vi siete poi bloccati per la pausa, diciamo, per le politiche. Ora riprendete questo discorso e ragionate insieme. È chiaro che ci saranno poi degli allargamenti. Ci sarà il sindaco, sicuramente il candidato sindaco che porterà una sua lista civica, immagino. E poi ovviamente recuperare lì dove è possibile. Questa è la domanda, no?
Sì, ma
Se ci sono i margini.
io le posso dire quello, noi non abbiamo assolutamente
Preclusione,
alcun
ecco.
tipo di preclusione, ci mancherebbe altro. Peraltro nella vita privata siamo amici, non,
Vabbè.
no, insomma, questo non deve essere messo in dubbio. Quello che io auspico ovviamente è che anche i tre rappresentanti del gruppo misto, ma giusto per dovere di chiarezza, possano chiarire loro
Loro
stessi questo
hanno sempre detto,
equivoco.
per la verità, anche da questi microfoni, noi abbiamo fatto l'accordo col
Sì.
sindaco, non con il resto della maggioranza. No, col
Quindi
sindaco, ciò dobbiamo vedere.
bisogna vedere se questo accordo sarà prorogato anche per le prossime
E se le
amministrative o
altre forze
invece.
politiche, diciamo, quelle variegate, accettano anche quella soluzione.
Certo, o invece se transiteranno
Benissimo. E
nell'area di
adesso la domanda invece
centrodestra.
la facciamo al Fratelli d'Italia. Immagino che dopo aver discusso il vostro interno, dopo aver chiarito i tre, diciamo, i punti di forza di questa nascente coalizione di centrodestra, immagino che poi l'occhiolino cadrà anche su possibili allargamenti, perché poi le liste si riempiono con i nomi. Se il nostro Maurizio prende 500 voti, che facciamo Maurizio? Lo lasciamo agli altri, per dire.
No, ma noi già prima dell'estate abbiamo.
Io te lo auguro, Maurizio,
siamo andati oltre il confine dei tre partiti nazionali, diciamo. Già da prima dell'estate abbiamo delle realtà che stiamo mettendo a sistema già. Quindi su quello non ci sono problemi. Come
C'è una
pure
lista di imprenditori, di operatori
ci sono,
economici.
sì, c'è anche
Ho
quello. Quindi
sentito anche
siamo.
questo.
Sì. E lo confermo. Quindi la situazione è già in fase di allargamento. Sicuramente oggi ancora di più rispetto a ieri. E quindi, se questa era la domanda, questa è la mia risposta.
Chiaramente non spetta,
No,
diciamo,
riguardo,
è
no, no,
giusto,
riguardo,
chiaro.
no,
Sì,
torno a
no, eh.
dire, riguardo, ora era la mia una battuta, io mi sono anche incontrato, diciamo, nel corso della campagna elettorale.
Vedi
In
chiacchierato.
termini operativi con gli amici di direzione Francavilla, in chiave elezione
Mancino,
politica,
Lippolis e
ovviamente.
Gallone, ecco, così facciamo i
Sì,
nomi.
e Romeo Lippolis come referente. Quindi io mi attengo a quello che ha detto Romeo, cioè che si tratta di un patto che loro intendono giustamente e legittimamente portare
Avanti,
avanti con il
fino al termine
sindaco
della.
in carica, e quindi è chiaro che nel momento in cui per estrema correttezza che abbiamo reciprocamente, per anche stima che abbiamo, è chiaro che questo è per me come dire, la linea
È su
da
questo,
tenere, e
diciamo.
quindi per quanto mi riguarda non ci sono problemi da questo punto di vista. Poi so anche perché lo ha detto pubblicamente Romeo, che la situazione di direzione Francavilla potrebbe cambiare in futuro nelle ipotesi, ad esempio, per diverse ragioni, ma una di queste
5
ipotesi
Stelle.
potrebbe essere la presenza di partiti nazionali. E quindi non lo so se ci sarà Calenda, non lo so se ci saranno il Movimento 5 Stelle, che sono forze politiche che chiaramente sono alternative alla nostra
È
visione.
chiaro.
Quindi tutti questi elementi devono essere messi in
Perché
fila,
Lippolis ha sempre
e
detto: io ho
quindi
fatto l'accordo col sindaco sulla base del civismo, di
sulla base del
liste
civismo era
civiche che
una
non siano.
connotazione civica,
Esatto.
e
Non solo
quindi sulla
Lippolis.
Se non solo Lippolis, è chiaro, beh,
Sulla
sì.
base di quello,
Così
e ovviamente
sottolineiamo.
da qui alla presentazione dei contendenti, diciamo così, alle elezioni comunali, ci potrebbero essere degli elementi di questo tipo di natura nazionale nello schieramento dell'attuale amministrazione, e logicamente ciascuno andrà a trarre le
Ma va,
conseguenze, e quindi la valutazione
lasciamo
molto
la
semplice.
politica, perché poi la gente si stufa anche di ascoltarci, eccetera. Oddio, è interessante, però a un certo punto cambiamo registro. In questi mesi, ma questo riguarda tutta la Puglia, si parla della sofferenza degli ospedali, dei pronto soccorso. Perché in Lafontana c'è stata anche una seduta monotematica del Consiglio Comunale dedicata proprio ai problemi dell'ospedale, all'urgenza, alle emergenze. Mancano i medici e i medici vengono presi, non accade soltanto a Francavilla e a Camberlingo, ma anche agli altri ospedali. Accade che purtroppo vengono dirottati medici che magari lavorano in chirurgia e in ortopedia per essere spostati provvisoriamente a transitare nei pronto soccorso. Fratelli d'Italia, prima ancora del Consiglio Comunale, insomma, quando ha posto più volte i riflettori sulla questione, ovviamente si è limitata a Francavilla Fontana, alla questione del Camberlingo, ma anche al Perrino, ad altri nosocomi, diciamo, pugliesi. La vostra fotografia è l'allarme che lanciano, diciamo, sotto traccia chi lavora all'interno dell'ospedale.
È un problema che abbiamo sollevato già da un paio d'anni, già da 2 anni. Siamo andati addirittura in delegazione presso l'ospedale Camberlingo nel 2021, se non ricordo male, con la consigliera comunale Ferreri, una delegazione in cui c'erano Luigi Caroli, nostro consigliere regionale della provincia di Brindisi, nonché coordinatore provinciale, e anche Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Sanità. Quindi questo a testimoniare l'estrema attenzione
Se
che il
non avete
partito
fatto
ha
la solita
riposto
passeggiata, la solita passerella.
rispetto al tema. E sin da allora abbiamo sollevato una questione di risorse umane che non c'erano, una questione di allestimento dei vari reparti.
Eravamo in primavera.
Eravamo
In
in
primavera.
primavera, eravamo alla seconda, terza inaugurazione della terapia intensiva, se non ricordo, perché ce ne sono
Sì.
state diverse di queste inaugurazioni. E oggi siamo arrivati ad una situazione che è vero che può essere diffusa sul
Questi
territorio
sono i problemi che
nazionale.
tocco la gente
Sì,
ci si
però
ascolta.
il presidio di
Andare lì,
reparto.
e voglio dire, rimanere lì ore e ore, non per colpa dei medici, ma è così.
No, ma
Vai al pronto
dico.
soccorso, non sai quando esci, perché
Sì,
poi.
il reparto di pronto soccorso è vero che è un reparto estremamente
Poi
problematico in tutta
Francavilla
Italia,
è
però
in diversi bacini, vuol dire Taranto,
sì,
Brindisi,
il reparto di
le province.
pronto soccorso di Francavilla è retto da 3 medici, di cui una unità sta andando in pensione. Da 2 anni manca il primario, è stato, per quello che so, è stato bandito il concorso, ma non è stato espletato. Quindi anche questa è un'unità, se vogliamo, un'unità
Beh, chiaro.
lavorativa, quindi anche il primario. Quindi procedono con un ricorso che dovrebbe essere una misura straordinaria, ma è diventata ordinaria, con il ricorso a ordini di servizio presso chirurgia, medicina e ortopedia, creando disservizi in quei reparti, senza comunque migliorare la situazione nel pronto soccorso, dove c'è un'attesa media di 15-30 ore. È una cosa inimmaginabile, che è inaccettabile non solo per il personale, ma anche e soprattutto per l'utenza, per la cittadinanza, che non è solo quella di
Beh, chiaro,
Francavilla.
sì.
Quindi quello che noi abbiamo suggerito, e l'ha detto bene Anna Ferreri in Consiglio Comunale, è che è necessario avere fare uno screening, diciamo così, di quelle che sono le situazioni di afflusso nei vari punti, credo che l'abbia detto anche tu, perché ho sentito anche il tuo intervento. Delle varie situazioni di afflusso di cittadini, di utenti, di pazienti presso i vari punti del territorio, anche solo Brindisino, e quindi procedere anche a spostamenti di questo tipo, non ad ordini di servizio, andando così ancora una volta a creare disservizio nel nostro reparto, perché ci sono effettivamente nella provincia di Brindisi situazioni
Io
in
per
cui.
tradurre, per far capire,
Sì.
tu dici in buona sostanza, ci sono all'interno, diciamo, della provincia di Brindisi,
Ci sono dei
ambulatori, servizi
presidi,
che magari non vengono sfruttati al
ci
massimo,
sono
che
dei presidi, diciamo
comunque
così, meno
meno
accorzati, quindi
esatto.
meno accorzati, quindi c'è la possibilità che vengano gestiti anche con un medico in meno che viene
Oh, la
temporaneamente,
proposta di Adriana,
assolutamente,
visto che l'hai
temporaneamente.
chiamata in causa,
Sì, temporaneamente
Adriana.
assegnato al pronto soccorso di
Adriana
Francavilla.
di famosa memoria
Sì,
di Rocky.
attendo il
Sì,
microfono.
attendi il microfono. Allora.
Sì, in realtà basta andare un attimo sul sito dell'ASL di Brindisi per vedere il numero di accessi. Quello di Francavilla, parliamo del pronto soccorso, quello di Francavilla Fontana è prossimo agli accessi che ci sono nel Perrino di Brindisi. Già, se si vedono gli accessi del pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni, sono veramente pochissimi. Quindi magari qualche risorsa che è impegnata nell'ospedale di Ostuni
Ad esempio.
potrebbe ad esempio soccorrere Francavilla Fontana. Poi io, per carità, non sono una tecnica e non mi voglio sostituire a nessuno. Sono degli input che ci permettiamo di suggerire sperando insomma che vengano colti in attesa di tempi migliori. Nel corso del Consiglio comunale si è glissato spesso e volentieri su precise responsabilità politiche, come se la responsabilità della situazione sanitaria nella nostra Francavilla o comunque diciamo nella Puglia in generale fosse tutta da addebitare a quelli che poi sono i problemi di carattere nazionale, quando invece ci sono precise responsabilità politiche che hanno nomi e cognomi. Questo nome e cognome è Michele Emiliano. Nel corso del Consiglio Comunale si è anche cercato di dare la colpa all'autonomia differenziata, non so se in quanti diciamo, lo abbiano seguito, un'autonomia differenziata che
E che vuol
in
dire?
realtà. L'autonomia differenziata, allora
Una
partiamo
parola,
dal pre...
autonomia
Sì,
differenziata.
allora partiamo dal presupposto
Per far capire chi ci ascolta,
che
sì.
l'autonomia differenziata sta ancora sul tavolo delle trattative. È un processo lungo, complesso e faticoso che è iniziato nel 2017 su richiesta di alcune regioni del nord, che sono Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, per cui mi permetto di sottolineare che si tratta di regioni non solo governate dalla Lega, ma come nel caso dell'Emilia-Romagna anche dal PD, perché spesso c'è questo, non so, c'è questo pregiudizio, no, nei confronti della Lega, per cui quando si parla di autonomia differenziata, il riferimento, il link è direttamente al partito della Lega di Salvini. Non è così. Intanto l'autonomia è prevista dalla nostra Costituzione. Secondo, ripeto, è stata
Salvini non
richiesta
c'entra
anche da
nulla.
Bonaccini, che governa l'Emilia-Romagna. Terzo, è una questione che in realtà il PD a livello nazionale deve ben chiarire al suo interno, perché ci sono posizioni molto diverse sull'autonomia differenziata. Credo che quello, insomma, su cui tutti possiamo essere d'accordo è che una volta che si stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni, no? E quindi livelli minimi di qualità, per questi servizi così importanti per i cittadini, credo che l'autonomia differenziata possa soltanto essere qualcosa di positivo, perché intanto responsabilizza il governatore, della regione. Che non potrà più quindi per le proprie inefficienze e per la propria mala gestio additare il governo nazionale. Secondo, Secondo, si attua quella che è una sana concorrenza tra le regioni nella gestione della sanità in termini di qualità e costo dei
Ok, hai
servizi.
detto delle cose giuste, ma a casa chi ci ascolta, prego il microfono, e le liste di attesa anche per una semplice radiografia particolare? Ci vogliono mesi, mesi.
Certo che
Parliamo,
questo
abbiamo parlato
esatto.
del pronto soccorso, ma parliamo anche questo in generale, non riguarda soltanto Francavilla.
No,
E poi l'organizzazione, la riorganizzazione dei servizi
riguarda
sanitari.
l'organizzazione delle varie strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate. Questo
È chiaro.
è il punto. Quindi quello che c'è da fare è dare un'iniezione di risorse umane che possano migliorare le performance e i risultati degli ospedali. Per fare questo ci si trova sempre dietro l'alibi del numero chiuso, della gente che scappa via. È necessario invece, appunto, liberalizzare e quindi dare la possibilità di accesso
Via, il
all'attività
tempo
professionale
scaduto
medica e
e
quindi
ci auguriamo che il
ci
tutto si
auguriamo
risolva
che
nel
il
migliore dei
tempo
modi
sia
per
breve
quanto
anche per le
riguarda
liste
la sanità. Io ringrazio Michele Iaia, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ringrazio Adriana Balestra, consigliere comunale della Lega. L'appuntamento è fissato al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.